Leggiamo in questo primo incontro i testi sulla creazione dell'uomo di Genesi e proviamo a fare un lavoro diverso da quello che si fa abitualmente, cioè a leggere i testi insieme, non leggere o Genesi 1 o Genesi 2, ma leggere Genesi 1 e Genesi 2 insieme, perché insieme sono stati messi dagli autori. E siamo troppo abituati a spezzettarli, sono di due autori diversi, ma la cosa più interessante è che sono stati messi insieme. Partiamo da questa cosa semplicissima. Voi sapete che l'uomo nel primo capitolo di Genesi viene creato il sesto giorno, è un giorno in cui vengono creati anche gli animali, quindi non ha neanche un giorno suo proprio, ma viene creato alla fine, simbolicamente, cioè come l'apice del sesto giorno, l'ultima realtà creata. Invece se voi prendete il capitolo secondo, l'uomo viene creato per primo, prima degli animali, prima delle piante. Vi ricordate che l'uomo è solo, allora Dio gli crea gli animali, quindi è il contrario, cioè sono prima l'uomo, poi gli animali. Non c'erano ancora le piante quando viene creato l'uomo, perché dice Genesi 2, e tanto non c'era chi lo coltivava, che senso avesse che Dio facesse le piante se non c'erano ancora, se non c'era l'uomo, no? Allora capite subito da questo messaggio negativo, poi dovevi arrivare al messaggio negativo, che Genesi non ci dice l'ordine cronologico, perché sarebbe sciocco uno che dice prima come ultima cosa, poi come prima cosa, cioè mettendo insieme ultimo e primo si dice che la cosa fondamentale non è dire se è il sesto giorno o se è il primo giorno. Perché allora sesto o ultimo? Sono due modi complementari per dire una cosa enorme, che l'uomo è la realtà più bella, più difficile, più grande, più meravigliosa, che tutto culmina nell'uomo. Pensate a degli esempi concreti, no? Io ricordo da bambino, quando mangiavo una cosa che mi piaceva, io lasciavo per ultimo il pezzo più buono, quello dove c'era il parmigiano, quello che era... Cioè, perché tu lasci per ultima? È un modo con cui tu dici... Questa è la cosa più grande, la cosa più buona. Mi ricordo anche da bambino, i miei genitori, ad esempio a Natale, sapevano che io volevo un regalo, però mi davano tanti piccoli pacchetti, cioè con una carta enorme, ma c'era poi dentro una piccola cosa. E io stavo lì, ma non me l'hanno comprata. Cioè, per ultimo, alla fine, spuntava fuori, ecco la cosa più bella, no? A volte anche a me capita nella confessione, io ho imparato a non commentare subito quello che mi dicono, perché a volte le persone ti dice, ma ho detto delle bugie, ho detto delle parolacce, poi dopo ti dice una cosa enorme che è successa, cioè la cosa più grande a volte si dice per ultima. Ma altre volte è esattamente il contrario, cioè noi ci sono dei momenti in cui io non riesco a non dire una cosa anche in questo periodo, cioè io vorrei dire subito questa cosa, vorrei parlare di questo, vorrei dirti questa cosa, cioè la cosa più bella, anche quando si mangia, a volte noi vogliamo cominciare con la cosa più bella, no? Io ho imparato, quando a me piace molto scrivere, lo sapete, cioè un articolo deve cominciare con una frase bella che ti colpisce. Perché la gente ha bisogno di un gancio, di un amo, cioè di una cosa che, un articolo che comincia con una frase complessa, che non si capisce, che tu non lo leggi più, tu devi dire subito il contenuto di ciò che vuoi dire. Pensate a una tesi di laurea, cioè la stessa cosa puoi dirla per ultima e puoi dirla per prima. Allora Genesi, poi faremo dopo una sintesi, di solito si fa il contrario, si dice prima qual è il genere letterario di Genesi e poi lo si analizza. Io voglio fare esattamente il contrario, cioè analizziamolo e poi traiamo le conseguenze di che cos'è Genesi. Allora Genesi 1 e Genesi 2 dicono in due maniere diverse una prima cosa, ne dicono tante, prendiamo questa per aprire, per dire subito una cosa bella. L'uomo è una cosa enorme, meravigliosa, è una cosa di cui Dio dice è il più bello di tutti, è il più buono, no? Capite subito che Genesi dice una cosa verissima e dice una cosa assolutamente non scontata, cioè noi oggi non crediamo che l'uomo è una cosa meravigliosa, noi non ci crediamo, noi oggi non pensiamo questo, cioè Genesi è un testo di una verità teologica, spirituale, noi non crediamo che l'uomo è meglio degli animali. E per questo può anche essere peggio, cioè il dramma dell'uomo è che proprio perché è una creatura gigantesca può essere l'infimo, può essere il peggiore delle creature, può essere peggiore di un cane, ma perché è migliore? Pensate al contesto in cui noi viviamo, il Genesi è veramente un testo dirompente, Genesi 1 e Genesi 2, pensate quante persone confrontano l'uomo con gli animali e dicono, ma in fondo l'uomo, la scimmia, il cane, è la stessa cosa, anzi il cane è più fedele dell'uomo, il cane mi capisce, mia moglie no. Io col cane ci parlo, con la mia superiora, io non ci parlo, cioè non riesco più a parlare. Il cane sta lì buono, lui sì che mi vuole bene, lui sì che ha un cuore, lui sì che ama. Le persone pensano questo, no? Che gli animali amano, che è falsissimo, lo vedremo, cioè nessun animale può amare. Siamo noi che possiamo amare gli animali, ma gli animali non ci possono amare. L'uomo è l'unico essere, ci arriveremo, che può amare, anzi che deve amare. Genesi dice questa cosa enorme, l'uomo è diverso, l'uomo è un'altra realtà, è una realtà creata come tutte le altre realtà create, ma è diverso. Pensate anche ad un'altra cosa per farvi riflettere quanto è forte filosoficamente, spiritualmente, teologicamente questo testo. Sapete che noi appunto siamo abituati a parlare bene del creato. Ma parliamo bene noi uomini gli uni degli altri? Ci stimiamo noi? Cioè, noi diciamo, ah, che bello San Francesco dice che dobbiamo volere bene al sole, al fuoco, al pinguino, al pettirosso. Ma tu ti vuoi bene? Ti piaci? Cioè, tu che dici che, che il sole è bello, ma tu ti piaci? Sei bello, sei bella. Ed è bello tuo fratello, è bello tuo padre, è bello il Papa, è bello Don Andrea. Cioè, siamo belli o noi non ci crediamo di essere belli? Il che vuol dire che non crediamo nella creazione, eh? Cioè se noi non crediamo nella nostra bellezza vuol dire che non crediamo nel Dio creatore, non crediamo che Dio ci abbia resi belli, ci abbia resi buoni, ci abbia resi perché ci ha fatti Lui. Vi dicevo che la cultura moderna tende, lo vedete se ci fate attenzione, a abbassare l'uomo a livello dell'animale. Sì, ogni giorno, ogni settimana ci sono due o tre articoli sui quotidiani più importanti e certo ci sono gli omosessuali perché nelle cernie ogni tanto c'è la cernia che prima è femmina poi è maschio, quindi c'è il cromosoma, c'è l'ormone, c'è il gene, certo l'uomo divorzia, l'uomo tradisce la moglie, la donna tradisce perché è previsto dal tuo gene che ogni 7 anni avviene questo, quindi non puoi reggere più di tot, certo fra il peccato lo fai perché l'uomo è fatto in maniera tale che c'ha una specie di istinto. Cioè, che cos'è questo modo di ragionare? Che modo anti-Genesi? Cioè, Genesi è esattamente ciò che nel mondo umano ha iniziato a portare, poi Cristo ha completato questo, ma ha iniziato a portare la grandezza dell'uomo. L'uomo non è semplicemente un animale, l'uomo è un animale, tu sei un animale, poi ci arriveremo, non dimenticare che sei un animale, ma non dimenticare che non sei solo un animale. Tu sei un animale, ma un animale spirituale. E questo non dipende da te, dipende da Dio. Dio ti ha messo al culmine o all'inizio. E trovate subito un testo nel foglio numero 1, un testo importantissimo della spiritualità cristiana, un testo di Ignazio di Loyola, negli esercizi spirituali, e c'è un numero 23 che lui stesso chiama principio e fondamento, perché in realtà non è un semplice esercizio, ma è il cuore di tutto ciò che poi lui fa fare, no? E dice questo testo, perché l'uomo è stato creato? Potremmo metterci una domanda prima che non c'è, no? Provate a rispondere voi, no? Perché esistete? Che dovete fare nella vita? A che servite? Come si verificherà la vita umana? Cioè, quando noi moriremo, quando andremo al giudizio universale, quale sarà l'elemento per dire se siamo stati uomini e donne? Qual è l'elemento per dire se abbiamo azzeccato la formula uomo, la formula donna? Se siamo stati quello che dovevamo essere? Ignazio dice queste frasi semplicissime, ma enormi, come tutte le cose semplici. L'uomo è creato, notate la parola tipicamente cristiana, l'uomo è creato, cioè l'uomo è pensato da un altro, non ha origine in se stesso, non ha origine neanche nella materia, ma l'uomo è creato, cioè l'uomo è una creatura che ha un suo imprinting che viene non dalla materia, ma dal creatore. E perché l'uomo è creato? Per, dice Ignazio, per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore. L'uomo, voi siete fatti, noi siamo fatti per lodare Dio, ci torneremo su questo, no? Vuol dire, fra l'altro, che chi non loda Dio ha sbagliato se stesso. Cioè, l'uomo è così fatto, la sua finalità è lodare Dio, che chi non arriva alla fede ha perso la sua umanità, ha perso la pienezza della sua umanità, cioè manca dell'umanità nella sua, perché l'uomo è creato per questo. Noi la sera ringraziamo, la mattina, perché noi siamo creati per questo. E così raggiungere la salvezza. L'uomo raggiunge la salvezza, e cos'è la salvezza? È riconoscere il rapporto con Dio, è riconoscere. Le altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. La teologia, la spiritualità dice che l'uomo è l'unica creatura che è creata da Dio per se stessa e quindi per Dio. Non è creata in vista delle altre creature, ma è creata pensando direttamente a Lui. Mentre le altre creature sono bellissime, cioè il Genesi 1 ripete Tov, 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 questo è buono, questo è buono, questo è buono, è Tov, gli animali sono Tov in ebraico vuol dire buono, cioè è buono, ma il mondo intero, questo guardate è un paradosso, cioè le galassie esistono in funzione dell'uomo, cioè è l'uomo quello che Dio ha in mente, è l'uomo, perché l'uomo è l'unico che gli corrisponde. L'uomo, Dio corrisponde all'uomo, ma anche l'uomo è l'unico che in qualche modo corrisponde a Dio. E allora per questo, poi lo vedremo, l'uomo fa uso della creazione, cioè non è un dramma mangiare la verdura, perché la verdura esiste perché noi la mangiamo, è la sua dignità, è la sua bellezza, non facciamo un atto orrendo nel mangiare il pollo arrosto. Perché in qualche modo il pollo arrosto trova se stesso nel diventare uomo e nell'essere, diventare lode di Dio. Non è un attacco alla creazione di Dio, ma anzi è la creazione esiste per questo. Ed è bella, è buona, è il sacrificio che la creazione fa e si compie, e sarà salvata in questo mistero, ma è l'uomo che Dio ha nella sua mente. Allora capite, questo testo fonda misteriosamente in un periodo molto lungo la dignità dell'uomo. Noi con Genesi 1 e 2 noi siamo all'origine della grandezza dell'uomo. E se avete letto alcuni testi del convegno Gesù Nostro Contemporaneo che c'è stato in questi giorni a Roma, alla fine c'è stata una relazione del Cardinal Ruini meravigliosa, interessantissima. Lui diceva: guardate che la storia della libertà comincia lì, comincia nella rivelazione ebraico-biblica, cioè l'uomo, la donna, chiunque esso sia, malato, povero, comportatore di handicap, incapace di capire, l'uomo è il sesto giorno, l'uomo è il primo giorno, tutto è lì, Dio e l'uomo se la intendono, Dio e l'uomo hanno una relazione. E c'è una riflessione molto interessante, che la filosofia sta portando avanti. Voi sapete che il moderno, l'illuminismo, siccome è di origine cristiana, sebbene lo si neghi, cioè se voi prendete gli articoli dell'indipendenza americana, è chiaro che i diritti dell'uomo sono proclamati perché c'è Dio. La libertà ha la radice nel cristianesimo, non avrebbe senso. Il postmoderno, che è il dramma, è una cosa interessantissima, anche drammatica, il postmoderno, che non è più il moderno, cioè il moderno credeva nell'unicità dell'uomo, l'illuminismo francese crede, è in qualche modo un umanesimo senza Dio, cioè c'è prima l'umanesimo del rinascimentale, medievale, patristico, che è l'uomo con Dio, poi si toglie Dio e resta l'uomo. Quando io prendo l'uomo da solo, alla fine l'uomo non resiste da solo senza Dio. Il postmoderno è drammatico perché il postmoderno non sa più perché l'uomo è importante, anzi dubita dell'importanza dell'uomo. L'uomo è importante se è intelligente, se è bello, se ha la salute, ma se è vecchio non è detto che sia buono, se è down, chi lo dice? Cioè non è l'uomo che è buono. Vi ho messo qui un testo filosofico molto bello, lo trovate a pagina... pagina 3, è un testo di uno pensatore enorme, un neoconvertito francese che si chiama Fabrice Ajage. Leggete qualsiasi cosa scrive, è interessantissimo, a volte è un po' difficile quando fa delle sintesi, è un personaggio meraviglioso. Questa è una relazione che ha fatto con il Cortile dei Gentili all'UNESCO, quando ha parlato dinanzi ai massimi esponenti del pensiero laico e cristiano francese, no? E lui dice, ci torneremo su questo, l'essere umano è l'animale che si meraviglia di esistere. Cioè l'uomo è l'unico che dice, ma perché io esisto? Ma potevo non esistere. L'animale non si meraviglia, l'animale è, esiste, è vivo, ma non si meraviglia di vivere. Alcuni dicono che l'affermazione dell'uomo nel corso dell'evoluzione sarebbe dovuta alla sua maggiore capacità di adattarsi al mondo, cioè l'uomo è l'ultima creatura ed è la creatura che comanda l'universo, di fatto così è, no, l'universo comanda la Terra, l'universo non ci riesce manco per niente a comandarlo l'uomo, ma perché? Perché si adatta, cioè va in al Polo Nord, si copre, va in Africa, fa il condizionatore, il refrigeratore, cioè l'uomo comanda la Terra perché si adatta. Una suora la sposti, si adatta, un monaco, un frate, un prete, l'uomo è adattabile, quindi riesce a stare in qualsiasi... Lui dice no, l'uomo è uomo perché è un disadattato, l'uomo è l'unica creatura che dovunque la metti si annoia, dovunque la metti dice perché devo stare qua, ma non sarebbe meglio che sto là? Voi prendete un gatto, lo mettete in una stanza, non c'è niente da fare, il gatto sta lì tranquillo. Non c'ha niente da fare, non è un problema se il gatto non fa niente. Voi provate a mettere una di voi, uno di voi, mettete un ragazzo una settimana in una stanza, quello vi spacca la casa. Perché? Perché è un disadattato. Tu hai una donna che ti vuole bene, no? Tu hai dei figli, hai una comunità, ma no, ma io non sono contento, ma io voglio di più, ma io questo non mi piace, ma quello mi ha detto. Perché noi non siamo contenti? E Ajaj dice, questo è l'uomo. L'uomo è diverso, è il sesto giorno, è il primo giorno, l'uomo è tov meod, è molto buono. Sapete che dell'uomo nel sesto giorno si dice era tov meod, meod molto vuol dire in ebraico, era molto, cioè era infinitamente più buono, era totalmente diverso, non era come le cose buone, è diverso l'uomo. Noi siamo diversi perché siamo mortali, ma anche perché nella nostra stessa vita desideriamo un superamento, non necessariamente un superamento verso un altrove, questo sarebbe turismo, e il turismo nella spiritualità è più frequente di quanto si immagini, la gente vuole vedere i posti, vuole conoscere le congregazioni, vuole... No, noi vogliamo un superamento in una qualità di vita, nel capire dove, chi siamo, a chi siamo legati, che cosa ci stiamo a fare nella terra, eccetera. Noi desideriamo un superamento nell'intensità del nostro modo di essere qui e ora. Capite che Genesi non dice questo direttamente, ma lo dice veramente. Cioè, quando noi diciamo che l'uomo è il sesto giorno, noi stiamo dicendo questo. Cioè, questo testo di Ajaj non sarebbe pensabile senza Genesi 1 e senza Genesi 2. Dio fa l'uomo e poi gli crea gli animali, le piante, ma l'uomo non gli bastava, non trovò una creatura che gli fosse simile. Finché l'uomo non ha la donna, non ha Dio, l'uomo non sta in pace. Ajaj è una riflessione filosofica, letteraria, bellissima, ma questo è Genesi, questo è l'esegesi di Genesi. Genesi non è un testo mitologico, ci torneremo, Genesi è un testo vero. Genesi dice che l'uomo non è solo un animale, l'uomo è molto buono, mentre le altre cose sono solo buone, e che l'uomo viene creato tutto, Dio c'ha prima e mette l'uomo, e poi tutto il resto viene a servizio dell'uomo, viene perché l'uomo possa arrivare a superare se stesso. Dice ancora un passaggio meraviglioso, per elevare un palazzo c'è bisogno di un terreno, affinché l'uomo si elevi ha bisogno di un cielo. Cioè le cose hanno bisogno di una terra per venire su, l'uomo è il contrario, cioè l'uomo gli può pure togliere la terra, può anche avere un tumore ed essere moribondo, ma se è a Dio ti sorride, se è a Dio soffre in maniera diversa, l'uomo ha bisogno del cielo per vivere, perché lui è l'anello fra il cielo e la terra, lui è un'altra cosa, solo se l'uomo ha un cielo è uomo. L'uomo è la domanda se il cielo è vuoto, se il cielo è pieno. La domanda su Dio è l'uomo. Se voi togliete la religione, l'uomo muore. il dramma del marxismo, del nazismo, cioè voi togliete Dio, l'uomo non esiste più, l'uomo diventa un animale, l'uomo non ha più una speranza, un futuro, un senso, anche solo un dubbio, se ci fosse una speranza, se ci fosse un'eternità, no? E continua Judge, la speranza non è una ciliegina sulla torta, essa deve dichiararsi alla nostra carne, al nostro stesso sesso. Gli ebrei lo sanno bene, è nel loro sesso che essi trovano il segno dell'alleanza con l'Eterno. Perché se io non credo in questa alleanza, per quale ragione continuare l'avventura umana? Per quale ragione astinarsi ad alimentare il carnaio? Qui è una, riprende una sua riflessione che ha fatto. Voi sapete che i maschi ebrei si circoncidono nell'organo genitale, nel pene, no? E lui dice, perché questo? Perché io faccio un figlio perché sono alleato con Dio, cioè se io non credo nella vita eterna, se io non credo, ma perché devo far nascere un bambino? Cioè io devo, con mio figlio alimento il carnaio, cioè gli uomini che nascono e muoiono, facciamo figli per morire. No, solo se io nell'atto generativo credo nell'eternità posso fare un bambino. E solo se io credo che quel ragazzo, quella ragazza dell'oratorio, dei poveri, ha una dignità eterna, io posso farmi suoro o prete per lui, perché io credo nel valore, non è che io servo carne che morirà, io servo una carne destinata alla vita eterna, io amo un fratello, una sorella che ha la dignità del sesto giorno e del primo giorno, quell'uomo che io servo, e che serve me a sua volta, perché ci amiamo nella vita cristiana, la Chiesa serve i bambini, serve le famiglie, serve i moribondi, perché li serve? Perché sono del sesto giorno, perché sono del primo, se fossero solo delle galline, noi non dovremmo servirli, noi potremmo mangiarceli, perché noi li serviamo i fratelli? Chi è l'uomo? Chi è il fratello? Allora capite che Genesi 6, Genesi 1, Genesi 2, sesto primo, questo è il messaggio enorme, sconvolgente, no? Che ci viene posto dinanzi. In qualche modo, concludiamo con questo primo punto, voi capite anche quanto noi dobbiamo essere fieri che il cristianesimo, l'ebraismo, dà dignità al pensiero umano. Il Papa continua a ripetere, guardate che i diritti dell'uomo hanno senso solo se Dio c'è almeno come ipotesi. E i laici dicono, a partire da Grozio, un pensatore, adesso non entriamo in questa cosa, che noi dobbiamo avere una morale etzideus, non da retor, cioè che resta in piedi anche se Dio non c'è. E il Papa, che è furbo ed è bravissimo ed è misericordioso, dice, no, guardate che non è così, siete voi che dovete riconoscere che deve essere ciò che voi dite è vero, etsi Deus da retu, anche se Dio ci fosse, anche solo nell'ipotesi, perché se Dio non è Dio, perché io devo aiutare il povero? Perché devo aiutare il Sahel? Perché devo aiutare, se Dio non è Dio, l'uomo non ha dignità. Il diritto umano ha senso solo anche se tu sei ateo, tu devi almeno ipotizzare la dignità dell'uomo, se no non puoi vivere. Ma come fa l'uomo ad essere degno se Dio non è almeno un'ipotesi, se Genesi non è almeno l'ipotesi più interessante che esista? Perché il pesce grande mangia il pesce piccolo e nessuno dice è ingiusto che il pesce grande mangia il pesce piccolo? Perché il gatto mangia il piccione? Non è ingiusto, il gatto se lo deve mangiare. Perché la Cina non può mangiare l'Africa? Perché l'America non può mangiare? Perché noi abbiamo un mercato equo e solidale e diciamo non è giusto che tu... Perché? Se noi fossimo solo materia, se noi fossimo solo animali, e non, nella creazione, se non c'è la creazione, se l'uomo non è molto buono, se l'uomo è sottoposto semplicemente all'istinto, è normale, il paese ricco e la banca ricca mangia finché può e nessuno ha il diritto di niente, perché non esiste il diritto, non esiste il bene, non esiste la verità. Voi sapete che il paradosso, la gente dice non esiste la verità è relativa, ma tu stai dicendo la verità, cioè se fosse relativa potresti dire che ho ragione io che dico che c'è una verità, dovresti dire io non lo so, tu, il Papa può pensare quello che vuole, forse ha ragione. Quando io contesto un altro sto già dicendo che esiste la verità. E perché esiste la verità? Cos'è la verità? Ecco, Genesi 1 e 2 dice una prima cosa enorme. L'uomo è enorme. E se volete, lo capite subito, per questo l'uomo può essere la più crudele delle creature. Cioè la grandezza dell'uomo è esattamente il suo dramma. l'uomo si può inginocchiare e lodare Dio, si può fare suora, si può fare prega, può sposarsi e fare 10 bambini, l'uomo può uccidere 10 bambini, l'uomo può uccidere una suora, l'uomo può sputare in faccia l'altro, l'uomo può odiare chi lo ama, può odiare senza motivo, l'uomo non odia solo perché ha dei problemi psicologici, cioè il dramma che la fede cristiana conosce, l'uomo può odiare senza motivo, anzi il male più terribile è quello che non ha motivo. Giuda non ha alcun motivo per odiare Gesù, eppure lo tradisce. Il dolore più grande è il dolore che non è motivato da un tuo problema, ma tu lo fai e non lo devi fare, e potresti non farlo. L'uomo, che è l'unico essere che è creato per lodare Dio, per questo è anche l'essere, ci arriveremo poi la prossima volta, che può rinnegare questa cosa, può dire: io me ne frego di lodare Dio, io me ne frego di servire il fratello, io il fratello me lo mangio, io il fratello lo distruggo, io distruggo me stesso, io non credo in me, io so che Dio mi ha creato, oppure lo nego, io mi autodistruggo, io non mi piaccio, io non mi piacciono gli altri, non mi piace la mia vita, non mi piace l'uomo, il povero, a me non mi piace vivere. L'uomo, l'animale non può dire non mi piace vivere, non lo può, così non può dire mi piace vivere, può provare dei piaceri, ma non può avere il gusto di essere, o il gusto di rifiutare di essere, dire io non voglio essere. Secondo punto, di nuovo leggiamo Genesi 1 e 2 insieme, facciamo un lavoro diverso da come si fa abitualmente, io sono biblista, ma appunto proprio da biblista mi piace unire i testi, e anche nella catechesi io ritengo che sia sbagliato, poi arriveremo a questo, leggere o solo uno o solo l'altro, secondo me è perdente oggi, non è graffiante, non è significativo, non aggiunge niente, diventa solo confusivo, no? L'uomo è creatura, secondo punto, cioè cosa vuol dire l'uomo è creatura? Vuol dire che l'uomo è fatto da Dio, creatura è l'esatto corrispettivo della parola creatore. Cioè c'è una creazione, c'è una creatura. A me piace molto chiamare le persone creature, so che a alcuni dà fastidio, qualcuno mi dice, per esempio lo dico a persone anche di una certa età, eccetera, padre ma io non sono una bambina, non sono un bambino, ma non vuol dire niente, cioè tu a 80 anni sei una creatura, cioè tu o sei una creatura o non c'è il creatore, o e quindi che cosa sei? Creatura è la nostra identità. Genesi 1 e Genesi 2 dicono con delle immagini, il dividere, il separare, il parlare, il nominare, eccetera, che tutto è creazione, cioè tutto ciò che esiste esce dal pensiero di Dio. Capite che questo testo va a toccare un elemento che si svilupperà nella teologia, che anche nella stessa scrittura ha un'evoluzione, per esempio è chiaro che nei Maccabei è più chiaro, cioè nei Maccabei noi arriveremo ad avere che c'è la creazione dal nulla, cioè qui non è esatta, cioè c'è un cammino nella comprensione del mistero, no? Ma questo è una novità nel pensiero umano, cioè che tutto ciò che esiste venga da un unico che lo pensa. Se voi prendete per esempio il mondo induista, il mondo estremo dell'estremo oriente, pensate al buddismo, voi sapete che lì c'è l'idea dell'eterno fluire, cioè la creazione implica una libertà, implica un amore, cioè ciò che esiste viene da un pensiero, non viene automaticamente, ma viene per una volontà, per un pensiero, per un amore, perché Dio è personale, non c'è ancora chiara l'idea della Trinità in Genesi 1, in Genesi 2, no? Ma c'è l'idea di un rapporto personale. Tu ci sei, c'è l'albero, c'è la terra, c'erano le stelle, c'è qualcuno che pensa, c'è qualcuno che vuole, no? E pensate all'idea di Maya, di apparenza dell'estremo oriente, no? Dove tutto è apparenza, cioè in realtà, voi sapete, nell'estremo oriente non c'è l'idea di creazione. L'idea di creazione è tipicamente ebraico, biblica, semitica e poi cristiana, no? Nell'estremo oriente non c'è, perché non c'è un Dio personale. Quindi se non c'è un Dio personale, le cose, non si capisce come, perché a livello filosofico è un problema, le cose sono, ma non sono state fatte. Cioè, una cosa è che le cose sono, una cosa è che sono state fatte, e sono state fatte da una libertà, da un pensiero, da un amore, no? Qui si apre il grande bivio, e qui Genesi 1 e 2 è un testo dirompente nella cultura mondiale, nella visione del mondo, no? Apre una possibilità anche per l'ateo, anche per il buddista, anche per l'induista, no? non c'è l'eterno fluire, ma c'è un colui che vuole l'eterno fluire. C'è, non è che non c'è il fluire, perché già dire sei giorni vuol dire che tutto non viene fatto subito. Già dire che c'è prima l'uomo, poi le piante, poi la donna, cioè i due testi dicono che c'è un fluire inverso, cioè mentre nel primo si passa dalle cose all'uomo, nel secondo si passa dall'uomo e la donna, dall'uomo alle cose e poi la donna, cioè l'uomo e la donna sono all'inizio e alla fine, ma è una cosa che va avanti, che si muove, che poi dopo in Genesi abbiamo di fatto Genesi 1:11 è tutto un testo di creazione, cioè chi inventa la città, chi inventa la religione, chi inventa la musica, chi inventa il lavoro del fabbro, chi inventa i vestiti e così via, no? Cioè c'è un fluire, ma il fluire è nella mente, nel pensiero di qualcun altro che lo vuole, no? Questo è interessantissimo, anche qui apriamo il discorso, cioè come questo testo ha inciso nella storia degli effetti, nella Wirkungsgeschichte, direbbe Gadamer, ma questo non è importante, solo per giocare con le parole, no? E pensate che la grande domanda che ogni filosofo si pone, il filosofo in particolare dell'Occidente che ha riflettuto su Genesi, no? Perché esiste qualcosa anziché il nulla? Voi sapete che la scienza, la filosofia, dinanzi all'origine è paralizzata. Cioè la scienza non ti può dire che devi credere, ma ti può anche dire che è impossibile che la materia esista da sempre. Cioè la filosofia è dinanzi all'esistenza non della singola cosa, ma del tutto. Se voi parlate con un bambino gli dite Dio ha fatto il mondo, e il bambino vi dice e Dio chi l'ha fatto? Ma se voi dite al bambino il mondo non è stato fatto da Dio ma esiste da sempre, c'è il Big Bang iniziale, c'è l'energia, e chi l'ha fatta? Cioè da dove viene la materia, l'energia? Questo è il mistero, cioè è la grande domanda, la domanda filosofica è la domanda perché esiste qualcosa anziché il nulla, perché esiste il tutto, perché cioè è vero che esistono le galassie, è vero che c'è l'espansione, la contrazione, adesso non entriamo in queste teorie, no? Ma perché esistono? Possono essersi autofatte, cioè la materia può avere origine in se stessa. Le due vie sono entrambi delle scelte e per certi aspetti, dice la fede cristiana, è più saggio, è più vero ipotizzare che cioè anche senza la rivelazione forse è più filosoficamente corretto dire che all'origine non ci può essere la materia ma ci può essere Dio, o se no come direbbe Spinoza la materia è Dio, cioè Spinoza un grande filosofo che dire la materia è Dio, Deus sive natura, la natura è Dio, ma Dio ci deve entrare in qualche, cioè c'è qualcosa che è eterno, cos'è eterno? Eterno Dio o eterna la materia, no? E la creazione che cosa dice? Notate, qui noi ci facciamo aiutare di nuovo dal pensiero moderno che lavora anche su questo cammino che noi troviamo già in Genesi, sia nel capitolo primo sia nel secondo. La riflessione cristiana fin dall'inizio fonda la scienza, voi sapete che la scienza nasce, si sviluppa in ambiente occidentale, in ambiente cristiano, proprio perché essendo la natura demitizzata, essendo creata, allora l'uomo la può studiare, perché non è Dio, cioè il sole non è Dio, quindi io lo posso studiare. La scienza è, con delle eccezioni, ma la scienza è sempre stata in mano ai cristiani. I cristiani si sono sempre fatti onore, anche ai tempi di Giordano Bruno e di Galilei. Galilei era cattolicissimo, aveva una figlia monaca di clausura, cioè sono cristiani, Newton e così via, Newton ha scritto un commento all'Apocalisse, cioè sono la scienza è dei cristiani. Mendel, il famoso genetista, era un monaco e così via, no? Che cosa dice la fede? Si potrebbe usare un'espressione, ve l'ho messa qui nel titolo, che è molto importante, di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino, prendendo Aristotele, chiama, per spiegare a livello di pensiero, concettuale, filosofico, che cos'è la creazione, dice che nella vita esistono le cause prime e le cause seconde. Sono due forme di causalità, che sono insieme, cioè le cause prime e le cause seconde non sono out-out, ma sono et-et. Genesi non ci dice le cause seconde, ma ci dice la causa prima. Facciamo un esempio per spiegare a livello concreto e poi rientriamo in ciò che Genesi apre come pensiero, come riflessione sull'uomo e sulla vita, no? Noi potremmo dire, mi è venuto in mente una volta questo esempio, Don Andrea Lonardo, com'è che è nato? Non c'era. Com'è che è nato Andrea Lonardo? Potremmo dire, facciamo riferimento di cause seconde, dentro Nino Lonardo, mio padre si chiama Antonio, nel suo organismo c'erano milioni di spermatozoi. A un certo punto sono usciti tutti quanti, hanno fatto una lotta con le loro code, correvano e pian piano sono morti, cioè le code uno si fermava. Nel frattempo, nella dinamica della pancia, della vita di Tina Lonardo, assunta Lonardo, c'erano degli ovuli che ogni 28 giorni, questo mistero di questo ciclo lunare, ogni 28 si muoveva uno, questo ovulo, a un certo punto uno spermatozoo è entrato, appena entrato si è chiuso. Si sono fusi il patrimonio genetico. Don Andrea è nato così, da uno spermatozoo e da un ovulo. È nato veramente così. Causa seconda. Se non ci fosse stato quello, l'uomo non sarebbe nato. Questa è l'evoluzione, per esempio, questo è Darwin. Cioè, non ci sarebbe stato l'uomo se non ci fosse stato quegli anelli, e i fossili, e i dinosauri, e il passaggio. Noi siamo veramente nati così. Ma, causa prima. Nino e Tina, Lonardo, si volevano bene. Don Andrea è nato perché loro si volevano bene. Perché loro volevano un figlio. Non sapeva, avranno sognato, avranno pensato, muoverà sto figlio, sarà maschio, sarà... Quando lei ha detto, io non abortisco, io lo tengo, io piango, mi commuovo. A quei tempi non c'era ancora la taglia, non si poteva sapere, non si poteva vedere, era uno, due, erano cinque, cioè si sapeva se era maschio o femmina solo dopo che era nato. Cioè, io sono nato perché loro... liberamente hanno amato avere un figlio, e se anche non mi avessero voluto nel momento in cui mi hanno concepito, hanno cominciato a innamorarsi all'idea. Io, perché è nato Andrea? Per lo spermatozoo e per l'ovulo, o per l'amore di Nino e di Tina? La fede cristiana risponde: per entrambe. Per certi aspetti è più vero l'ovulo e lo spermatozoo, è più vero, è più concreto, è chiaro che senza quell'atto sessuale Andrea non sarebbe nato. Serve un atto sessuale perché nasca un uomo. Ma per altri aspetti è molto più importante la causa prima. La causa prima è il pensiero, il desiderio, l'amore, la disponibilità, la fede, la speranza, l'accoglienza. Che cos'è la creazione? La creazione non è la negazione della causa seconda, non è la negazione dell'evoluzione, della scienza. Anzi, la scienza si radica esattamente in questa divisione Dio-mondo che Genesi porta nella cultura umana e che poi la rivelazione ebraico-cristiana sviluppa. Ma tiene fermo che c'è un altro pensiero, c'è un altro motivo, c'è un'altra verità, c'è un'altra causa. Tutto ciò che esiste, esiste perché Dio lo pensa, perché Dio lo ama, perché Dio lo vuole, perché Dio c'è, perché è creatura fatta dal Creatore, perché è creazione. Capite che questo termine, che vale per tutte le creature, ma quindi vale anche per l'uomo, è il termine tipicamente cristiano, creazione. Non è la stessa cosa dire creazione o natura. Cioè, nel linguaggio abituale le persone confondono i due termini. Trovate delle pubblicità, alcuni anni fa c'era San Francesco che parlava della Lipula, Lega per la Protezione degli Uccelli, perché parlava con i passeri, allora questi idioti l'avevano scelto come... No, San Francesco non fa il cantico della natura, San Francesco fa il cantico delle creature. Che cosa vuol dire il cantico delle creature? Cioè, San Francesco riconosce in ogni singola realtà l'opera di Dio, il Creatore. E lui si commuove, poetizza, loda, eccetera, perché vede la bellezza della materia. San Francesco vede la bellezza della materia. Cioè, per San Francesco è bello il sole, è bella il figlio, è bello, ma non vede solo la materia, vede Dio che è dietro, alla radice, al cuore dell'essere. Pensate l'inizio, no? Forse ve l'ho già citato altre volte, no? Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, l'onore, etonne e benedizione. A te solo, Altissimo, sei confanno e nullo uomo è ne digno te mentovare. Nessun uomo ti può neanche nominare. E questo è come i comandamenti, San Francesco conosce bene la Bibbia, conosce bene la rivelazione. Cioè, tu sei l'Altissimo, buon Signore, l'uomo non può neanche dire il tuo nome. Pensate quando parla del sole, no? De te, Altissimo, porta significazione, cioè il significato, il senso, il simbolo, l'immagine, no? Cioè io vedo il sole, vedo la sua luce, il suo calore, la vita che... Quel sole porta il significato di te che sei il sole, di te che sei la luce, di te che sei l'amore, sei il caos. Cioè lui vede il sole e vede Dio. Non vede solo il sole, vede il rapporto fra Dio e il sole. Questo è il mistero della creazione, no? È il mistero di ciò che esiste perché esce dalle mani di Dio. E questa è la dignità, eh? Cioè, è diverso se noi sappiamo di uscire dalle mani di Dio o se noi pensiamo di uscire senza che nessuno ci abbia mai voluto. Provate a pensarci a livello spirituale, no? Cioè, voi... Ha senso la vocazione, cioè diventare suora, frate, se io non sono stato voluto alla nascita, se la mia vita non ha un creatore? Poi arriveremo a questo, a dire che una delle sfide che oggi la catechesi, la pastorale ha, è capire che non esiste cristologia senza creazione, cioè Gesù senza il creatore non ha alcun significato. La Chiesa, se il mondo non è creato, non ha alcun significato. Come fa Dio a chiamarti se non ti ha fatto, se tu vieni dalla materia? Ma cosa vuol dire che Dio ti chiama? Che senso ha? Non ha alcun significato l'elezione, la vocazione, il servizio ai poveri, se non c'è il creatore. La creazione è all'origine di tutto il significato di ciò che esiste. In particolare, torniamo all'uomo, ci soffermiamo soprattutto su questo, che è il mio compito. Voi sapete che le persone un po' lo intuiscono questo? Lo intuiscono, per esempio, quando nasce un bambino. Una delle frasi più semplici, più enormi, che io abbia sentito dire da uomini e donne, noi preti e anche voi, le suore già sono fortunate, a me mi chiamano continuamente a dire che aspettano un bambino, che arriva un bambino, che è nato, e a noi facciamo sempre la domanda: cosa hai provato, cosa hai sentito? Una domanda semplicissima, no? Cosa hai quando l'hai visto la prima volta? Che cosa hai sentito? Io ho sentito tante volte una frase simile a questa: Andrea, appena l'ho preso in braccio, io ho pensato, com'è possibile che l'abbia fatto solo io? Cioè, è vero che l'ho fatto io, cioè, io so che l'ho fatto io. Io donna so che l'ho portato, io marito so che senza quella notte, senza quel gesto di amore, però io quando lo vedo dico non l'ho fatto io, c'è qualcun altro che l'ha fatto. Questa creatura è di una dignità, è una creatura pur essendo fatta da me, non è solo fatta da me. È chiaro che l'ho fatta io l'ho fatta, cioè un genitore, un padre, una madre, l'ho fatta io. Piccola variante spirituale, e sono 30 anni che ho deciso, è passato da un po' di tempo che ho deciso di entrare in seminario, mi ricordo esattamente il giorno, per una cosa che ho detto a una persona e così via, e io so benissimo che alcuni bambini non ci sarebbero se non mi fossi fatto prete, perché se uno sta con le famiglie hanno più coraggio, non ci sarebbero alcune coppie, alcuni non sarebbero convertiti, cioè io lo so che le ho fatte io, le ho fatte io nel senso sono stato decisivo nella storia di quelle persone, ci sono molti più bambini al mondo che se io li avessi fatti io fisicamente, cioè io, se fossi diventato padre io, cioè io so di essere padre in maniera spirituale di tantissimi bambini più che se fossi stato padre io, no? Ma io so quei bambini da dove vengono? Cioè vengono solo dalla nostra storia, vengono solo... è un bambino che non è stato amato, che non è stato voluto. E sapete, questo ce lo ricordano anche una cosa che la nostra cultura tende a dimenticare, eh? Ce lo ricordano per esempio i poveri immigrati degli altri paesi. Ho visto di recente un film che si chiama Terraferma di Crialese, c'è una donna probabilmente del Corno d'Africa violentata nelle prigioni libiche, che però ha già un figlio con un altro uomo, ma lei dice questo figlio io non abortisco. Perché le persone povere sanno che la vita ha una dignità, mentre una donna italiana avrebbe detto, ma non se ne parla neanche, cioè questo bambino sì. No, c'è il figlio del vero padre che vorrebbe uccidere questa creatura appena nasce, perché dice, questa, che c'entra con noi, questa viene da un uomo che non ti voleva bene, appena tuo padre, appena tuo marito, mio padre ci vede ti ucciderà. Lei dice questa frase bellissima: papà, tuo padre, se è quello che noi conosciamo capirà. Come fa un padre a non capire che questo bambino, cioè io l'ho accolto perché sono dei figli, noi non ci rendiamo conto che ci neghiamo delle cose nella nostra cultura e poi le saltiamo nelle culture degli altri, no? Cioè l'importanza della vita come una dignità che è più grande della libertà con cui noi la scegliamo. La vita è vita creata, è vita... E sapete che la fede cristiana arriva a dire lentamente, vi ho messo qui un testo Dei Verbum 3, Concilio Vaticano II, sempre in prima pagina, la fede cristiana arriva a avere una comprensione della creazione, che è il fatto che Dio non è che crea solo all'origine. Cioè il concetto di creazione non è che Dio crea, si potrebbe dire con l'immagine, da una schicchera, così come quando si gioca con le biglie, si dà un colpo, cioè Dio è quello che fa il... alcuni pensano questo, no? C'è Dio dalla prima schicchera, per esempio il Big Bang, tra l'altro sapete che Big Bang è una parola inventata da un prete, cioè è perché l'idea di un'esplosione originaria è di un prete, per prenderle in giro dicevano sì, così tu ti ricolleghi col creatore, lo hanno chiamato Big Bang e poi questa cosa è diventata teoria che non è detto che sia vera, perché è una teoria, è un'ipotesi, no? Ma è un'invenzione di un prete, l'idea che ci sia una concentrazione o un'esplosione della materia, ma è sbagliata a livello filosofico-teologico, cioè l'idea di creazione non è che Dio dà una schicchera, quindi c'è il Big Bang e poi tutto. L'idea di creazione è che tutto ciò che esiste, Dio lo crea permanentemente, cioè le cose continuano ad esistere perché Dio adesso le sta creando e le sta pensando. Dice De Verbum 3, Dio il quale crea e conserva tutte le cose per mezzo del verbo. Non dice solo crea, ma dice crea e conserva. Cosa vuol dire? Che io, te, il tavolo, la sedia, esiste perché Dio la sta conservando. Cioè, Dio pensa in questo momento alle cose. Se Dio non pensasse a me, io tornerei nel nulla. Cioè, la creatura non ha una consistenza per poter essere nell'esistenza senza il pensiero di Dio, ma la creatura esiste perché Dio in questo momento la pensa. Se Dio smettesse di pensarla, la creatura tornerebbe nel nulla, nel non esistente. C'è una relazione permanente fra creature e creatura, e fra la campanella, la pausa e il creatore. Bene, pausa. Breve appendice su quello che dicevamo per passare poi al punto successivo. Dicevamo che nella visione teologica cristiana, e appunto la creazione in sei giorni o a uomo, piante, animali, donna, ce lo fa intuire, la creazione non è un evento puntuale, cioè non è un momento, una schicchera iniziale e poi le cose hanno sussistenza da sole, ma l'idea di creazione è legata alla conservazione, perché Dio fa mantenere in essere, quindi ricrea continuamente l'universo. Se ci pensate, questo a livello spirituale è molto bello ed è l'unico motivo per cui ha senso parlare di vocazione, cioè io adesso sono vivo perché Dio vuole che io viva. Dio non ha voluto solo che io nascessi, ma Dio mi pensa adesso. Dio pensa all'universo in questo istante. Questo è fondamentale. Nell'idea di creazione Dio non ha creato solo il primo uomo, ma Dio è il creatore di ogni uomo, di ogni bambino che nasce, ed è colui che accompagna alla morte ogni uomo, alla vita eterna. E per questo Dio può intervenire nella creazione, perché Dio è il Signore della creazione. Dio non è solo il primo motore della creazione. Qui è l'idea che cambia rispetto, per esempio, alla filosofia greca, no? Cioè, lì c'è l'idea di un'origine, ma non c'è una sussistenza continuamente nelle mani del creatore, no? Noi diciamo siamo nelle mani di Dio, cosa vuol dire? Un'espressione popolare bellissima, essere nelle mani di Dio, cosa vuol dire? Dio scrive dritto nelle righe storte, tu fai un peccato ma Dio è capace di... Perché? Perché Dio tiene in mano la creazione, cioè Dio non ha solo creato, ma Dio è il creatore continuo dell'esistenza. Per questo c'è la storia della salvezza, per questo c'è l'alleanza con Noè, per questo c'è l'incarnazione, per questo la creazione geme, soffre, ma è la creazione che Dio tiene continuamente nelle sue mani, no? Allora dice appunto la De Verbum al punto 3, Dio il quale crea e conserva, quindi conserva, tiene, no? E di nuovo notate la causa prima e la causa seconda, cioè Dio, lui vuole che ci sia una legge intrinseca alla materia, quindi l'uomo deve, la laicità non è nel negare Dio, ma è nel riconoscere che Dio dà una legge intrinseca alla materia, quindi la legge è intrinseca alla materia, quindi io non posso essere uno scienziato bravo perché prego, devo essere un bravo scienziato. La laicità è dire io devo essere competente come scienziato, ma io posso dire che quella legge è continuamente nel pensiero di Dio, quelle creature, quella vita è tenuta nelle sue mani, no? La laicità non è contro la fede nella creazione, sono due realtà che vanno tranquillamente in una sintonia profonda, e anzi nella storia sono sempre state così. Tutt'oggi la maggior parte dei scienziati sono credenti, è un paradosso, forse la metà, ma io penso che la maggior parte siano, ma adesso non è importante, ma scienziati enormi sono credenti, altri sono atei, ma non c'è, uno scienziato non vive assolutamente un dissidio per cui la sua scienza dovrebbe farlo diventare ateo, no? Sapete che anche Darwin di per sé, ci sono varie conclusioni dell'origine della specie, eccetera, sul sito Gli Scritti trovate uno studio su questo. Darwin non era ateo, era agnostico. Darwin, ci sono dei passaggi in cui in alcuni passaggi dice: vedendo l'evoluzione si capisce che Dio c'è. In altri passaggi dice: secondo me Dio non c'è. In altri passaggi dice: l'evoluzione non è contro l'idea della creazione, cioè potrebbe tranquillamente esserci il creatore che vuole che ci sia uno sviluppo. Quindi Darwin di per sé non è mai stato ateo. Semplicemente era nella seconda parte della vita, lui ha avuto un profondo lutto nella sua vita, qualcuno dice che c'entra anche questo dolore che lui ha vissuto di una perdita importantissima nella sua vita, però era comunque agnostico, cioè alla fine lui diceva: non lo so, io non so se Dio c'è o non c'è, cioè non posso dire né che c'è né che non c'è, mi fermo in una situazione di stare a guardare, eccetera. Bene. Terzo passaggio, e di nuovo torniamo a vedere i due capitoli insieme, l'uomo è terrestre, fatto di terra. Da cosa lo vediamo? Cioè, di nuovo proviamo a leggere insieme i due capitoli, non o solo il primo o solo il secondo. Primo capitolo, l'uomo viene creato il sesto giorno, ma se voi prendete i versetti del sesto giorno, vi accorgete che l'uomo non c'ha manco un giorno solo per sé. Cioè nel sesto giorno, siamo ai versetti 24 seguenti, Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, bestie selvatiche, così avvenne, Dio fece le bestie selvatiche, eccetera, e Dio vide che era cosa buona, e Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine. Cioè la vipera è l'uomo, il bisonte è l'uomo, la bestia, sono fatte lo stesso giorno. Questo linguaggio che cosa vuole dire? Vuol dire: ragazzo, tu sei un animale. Cioè non pensare di essere solo un angelo, tu sei nato esattamente come il bisonte, come il bue, come la pecora, come la vipera, come la raganella, come così via. Tu hai un giorno che è quello degli animali. Il secondo capitolo di Genesi dice la stessa cosa attraverso l'immagine della terra, della polvere. Voi sapete che Adam, c'è un gioco di parole nel testo ebraico, gioca con Adama, che è la terra. Adam min Adama. Adam perché viene dalla terra. Se voi volete un termine, si potrebbe, Adamo in realtà non è un nome proprio esattamente. Noi potremmo tradurre oggi con un termine moderno terrestre. Cioè Adamo, Dio creò terrestre. Terrestre non nel senso dei marziani, ma terrestre nel senso fatto di terra. Cioè renditi conto, uomo, tu che sei nel sesto giorno, tu che sei, che però, o che anche, che tu sei dalla terra, tu sei insieme, tu hai una vita che funziona come quella dei bisonti, come quella delle tartarughe, come quella dei pinguini, come quella dei gatti. Poi vedremo che non è solo questo, ma questo non te lo dimenticare. E per questo tu tornerai alla terra, cioè tu sei terra. Cerchiamo anche qui di approfondirlo, la grandezza di questo testo. Questo testo è, di nuovo, potremmo, se noi lo confrontiamo a livello di visioni religiose, è il contrario, per esempio, delle visioni dell'estremo oriente, no? Nell'estremo oriente l'uomo non è materia, l'uomo è spirito. Pensate nel buddismo, no? Nel buddismo cos'è la dottrina della reincarnazione? La reincarnazione vuol dire che io non ho un corpo, io non sono un corpo, il corpo è solo un'apparenza, io mi reincarno in infiniti corpi perché in realtà io sono lo spirito, il corpo non è mio, tant'è vero che io posso essere un uomo, una donna, un bambino, un gatto, un faraone, un idraulico, un ciclista, un papa, ma io non sono quello. Nella rivelazione cristiana tu hai un solo corpo e una sola vita, tu sei il tuo, tu non hai un corpo, tu sei il tuo corpo, cioè tu sei terrestre, non sei spirituale, vedremo che non sei solo terrestre, ma tu sei terrestre, cioè la rivelazione biblica dice tu sei terra, la terra sei tu, non sei solo il pensiero della terra, non sei solo l'amore, non sei solo la preghiera, tu sei terra, sei terra. La sapete che la reincarnazione è un tema anche da conoscere, da rifletterci sopra, no? E sapete che i buddhisti seri odiano la reincarnazione, cioè, o meglio, non la odiano perché il buddista deve vincere le passioni, quindi non deve né amare né odiare, no? Ma nel buddismo è una maledizione, cioè tutto il cammino è uscire dal ciclo. Invece nella versione New Age americana sembra che la reincarnazione sia una cosa carina, interessante. In realtà nel buddista serio la reincarnazione, cioè, finché tu non ti rendi conto di essere solo spirito, sei condannato a reincarnarti. E sapete che la reincarnazione è una dottrina terribile. La reincarnazione vuol dire che non c'è mai niente di nuovo, cioè che io sono mio nonno, che io, cioè, noi facciamo dei figli, ma i figli non sono nuovi, si ricicla sempre, non c'è mai niente di nuovo. Ma chi sei tu? Ma chi ti credi di essere? Tu sei già stato, tu non sai niente, quello ti ammali di tumore, ti dovrai riammalare mille volte, devi seguire una persona che ami che muore, ma stai tranquillo, tanto morirà altre mille volte, cioè non ha senso preoccuparsi, è solo apparenza. La malattia apparenza, l'amore apparenza, l'innamoramento apparenza, la San Francesco apparenza, le congregazioni, sono tutte apparenza. Adesso tu fai la suora e poi dopo farai la moglie, poi dopo farai il marito, poi farai il papa, poi farai il guerriero, cioè tu non hai una vita. Dire che tu sei terra, tu hai una vita, tu sei un corpo, vuol dire che il tuo corpo ha valore, il tuo corpo è l'unico corpo che hai, il tuo corpo è la tua vita. Tu sei terrestre, ci devi convivere col tuo corpo, lo devi amare, devi amare il corpo dell'altro, cioè l'uomo è corpo, l'uomo non ha un corpo, notate, sono sottigliezze, ma provate a pensarci spiritualmente, non è che io ho un corpo e io posso esistere senza il corpo, no, io sono il corpo, come sono lo spirito anche, cioè il corpo sono io. Non è una cosa, per questo il corpo mi fa così problema, perché il corpo mi cambia l'anima, il corpo, questo è il problema, le persone pensano che i cristiani sono anticorporei, in realtà il cristianesimo è la religione che più esalta la corporeità, e perché sa che l'uomo è un corpo spirituale, e per questo capisce il dramma del corpo. Questi giorni mi viene in mente una frase che secondo me è molto significativa. Voi sapete che i nostri ragazzi non si rendono conto che dare il corpo vuol dire dare l'anima. Quando tu dai il corpo hai dato l'anima. Invece la nostra cultura, che è antimaterialista, che in realtà non ama il corpo, pensa che tu puoi dare il corpo e l'anima te la tieni. No, questo è per esempio il gesto sessuale. Nel gesto sessuale si danno il corpo e l'anima insieme. Provate a pensare una cosa che è bellissima del corpo, dove lo vediamo noi che siamo fatti di terra? Non solo nell'origine della nostra nascita, a me è venuto in mente questo esempio che mi sembra bello, semplice, mi sono ogni tanto posto queste domande, forse ve l'ho anche già detto, ve lo ripeto, qualcuno di voi, che a me piacciono queste domande senza senso, ma le domande senza senso sono le più belle, ma Dio perché ha fatto la vita che dobbiamo mangiare ogni giorno tre volte? Cucinare, pulire, dormire, cioè, ma non si poteva mangiare solo all'inizio, cioè, perché noi abbiamo sempre fame? Perché in un convento bisogna cucinare, poi rilavare i piatti, poi quelle due merende, cinque volte, ma perché? Perché? Cioè, perché la vita è così complicata? Cioè, perché bisogna dormire? Dormire è bellissimo, mangiare, dormire è bellissimo, ma perché? Non so se vi siete mai posti, io queste domande me le pongo, no? Cioè, sono domande, perché la vita è fatta così? Cioè, noi perdiamo tanto tempo a fare questo, no? A un certo punto mi sono dato questa risposta, che è parziale, perché mangiando e dormendo Dio ti ridà la terra di cui sei fatto. Cioè, se tu non metti della terra dentro, tu muori. Cioè, tu la terra non ti è stata data solo all'origine, tu la terra te la metti dentro ogni giorno, 3-5 volte, dormendo. Se tu non metti l'insalata dentro la terra, tu muori. Questo mangiare ci dovrebbe ricordare, in realtà noi nella nostra cultura moderna lo dimentichiamo, no? Ma Dio ci ha dato il cibo, il sonno e la sete per dirci, guarda che la vita io te la do ogni momento. Io ti faccio, ti rifaccio, faccio il tuo corpo sempre. Tu non hai la garanzia dell'esistenza. Tu sei fatto, e tu io ti do la terra e tu vivi. Voi dovete studiare, se voi non mangiate bene, non riuscite a studiare bene. Cioè, noi abbiamo bisogno di curare il corpo. Il corpo permette di pregare, di studiare, cioè, sapete, Sant'Ignazio di Loyola diceva si può digiunare, ma non si può non dormire e pregare, cioè se uno non dorme poi non prega più. Cioè non si può stare svegli 7 giorni e dire poi io prego tutto, non ci riesci, perché cioè, il tuo corpo non ha la forza. Allora notate, questo è interessantissimo, cioè dire che l'uomo è Adam, l'uomo è terrestre, dice nella cultura che nasce, nella spiritualità che nasce dalla fede cristiana, la dignità e l'importanza della carne. La carne è fondamentale. Il tuo corpo, il corpo dell'altro, il corpo dell'uomo, della donna, dell'amore, dell'amicizia, del povero, del malato, la vecchiaia, il corpo. E qui, se volete, accentuiamo questo aspetto rispetto alla battuta che ho fatto prima, noi possiamo pensare di amarci solo spiritualmente, ma non è vero. Non si ama mai solo spiritualmente. Si ama attraverso il rapporto con il corpo dell'altro. Se voi non aiutate un ragazzo a studiare bene, ad avere una stanza piena di luce, a mangiare una cotoletta fatta bene, non lo amate. Cioè, ci sono delle persone che dicono, io amo mio marito ma non cucino. Ma cosa vuol dire? Ci sono delle idee spiritualiste della vita religiosa, della vita dei preti. Ah, ma io non lavo i piatti perché io sono prete, sono suo. Ma cosa vuol dire? Cioè, bisogna mangiare bene. Bisogna lavare, cioè la casa deve essere pulita. Se tu non curi il corpo, il tuo amore non è vero. Non sei veramente uomo e veramente donna. Cioè, essere uomini e donne vuol dire avere cura del corpo. L'amore, se tu sei malato, io ti devo stare vicino, io ti devo dare il tè, il caldo, la medicina. Il corpo è il corpo, ragazzi. Noi siamo Adamo, non siamo angeli. Noi non siamo angeli. Chi non ama i corpi non ama le anime. Il corpo è un passaggio obbligato. Una volta mi diceva una delle maestre delle novizie salesiane, eccetera, mi diceva di una suora. Quella lì l'ha salvata la sua femminilità, cioè in un momento in cui i preti, le suore litigavano nell'est Europa, eccetera, il suo essere donna che amava i bambini, che gli cucinava, faceva i compiti, che stava, l'ha salvata, perché se non avesse avuto la concretezza di doverle aiutare, lei perdeva la sua vocazione, l'ha salvata la concretezza, cioè a volte a noi ci salva la materia. Poi vedremo che serve, cioè ci dà lo spirito salva la materia, ma è anche vero il contrario, cioè a volte la materia è così esigente che ci salva, perché ci ancora alla realtà, alla verità. Se tu ami i bambini di una parrocchia, tu devi pulire la strada, non importa, lo devi fare, punto. Devi fare i compiti, cioè non puoi permettere che uno sia bocciato, devi fare i compiti con lui. Devi preparargli la merenda, devi preparare una cosa che è buona e che non è cattiva. E se tu curi male questo, non va bene. Voi sapete che tanti dei nostri ragazzi o ragazze, no, hanno un'idea spiritualista del matrimonio. Ah, io mi sposo, ma non mi va di cucinare, non mi va la donna, ma anche l'uomo, perché il problema non è che lo fa la donna, il problema è che si deve, cioè vivere il matrimonio vuol dire che queste cose sono importanti. Ah, io mi sposo, ma non imparo a cucinare, ma si mangia male, ma io non so fare, no, non va bene. Sì, ma lui sì, non funziona così. E io ho i figli, ma esco tutte le sere, ma io non sto, non do un orario, non si va, io vado in vacanza, no, si sta con i figli, punto. Come fai ad amare i figli se non ci stai insieme, se non stai lì? Se alle 9 sono piccoli, rinunci ad andare a ballare, tu devi stare con tuo figlio, perché è la carne che è l'amore. Non è possibile fare diversamente. Poi una volta al mese poi uscirai, ma è l'eccezione, cioè, la regola è che tu sei lì. Se no non diventi madre o padre, cioè non è possibile essere madre o padre senza la carne, senza essere Adam, essere terra. Così come non è possibile essere suore, preti, cristiani, catechisti, parroci, avere in cura un convento, un monastero, cioè la carne è carne, ma la carne viene da Dio, Dio prese la terra, Dio nel sesto giorno fece l'uomo, capite che sono due, è un linguaggio di nuovo, uno potrebbe dire è un mito la terra, no, non è un mito. È una verità espressa con due immagini complementari, cioè l'autore ebraico conosce il valore della carne, conosce il valore del cibo, conosce il valore del canto, della festa, sa che la carne trasmette il divino, la carne trasmette l'imprinting che Dio ha dato a tutto quanto.
Vi dicevo di questa espressione che è di Guardini, ma trovate delle cose analoghe nell'autore che voi sapete amo moltissimo, che è Chesterton. Abbiamo Guardini, Chesterton, Lewis e così via. Guardini dice: il cristianesimo è la religione più materialista che esista. Altro che spiritualismo, cioè per il cristianesimo non c'è vera conversione senza toccare la carne. Voi sapete questo per altri aspetti, anche il mistero della castità, cioè voi non riuscite ad avere una castità solo spirituale se non avete una castità anche corporea. Cioè, perché noi a Dio dobbiamo dare il corpo, non solo l'anima, cioè noi non possiamo dargli solo il pensiero. E anche un uomo e una donna devono vivere la loro castità, cioè questo è uno dei temi più dimenticati. Non si può amare senza la castità, esattamente perché il corpo è coinvolto nello spirito. Io non ti posso dare solo lo spirito, io ti do il corpo, perché io ti do me, perché il corpo sono io. Se io non ti do il corpo, non ti do me stesso, non ti do me stessa. E quindi c'è una castità matrimoniale che è diversa da quella religiosa, ma io devo dare o a Dio o a un uomo o una donna, ma io ti do e quindi non do ad altri, quindi non, questa cosa è nel rapporto fra me e te. Io sono il mio corpo, non è che io posso fare del corpo quello che voglio e la fede sta da un'altra parte. Io sono Adam, sono terra, sono polvere, io sono fatto di terra, la terra è la mia stessa vita. Però, quarto punto, l'uomo è anima. Non possiamo, secondo me, non usare questa parola meravigliosa, anche se non così facile. Sapete che ci sono fiori di autori, di filosofi laici, atei, che usano la parola anima. Se voi andate in libreria e chiedete libri sull'anima, ve ne danno accenti, non le librerie cattoliche, quelle laiche, da Feltrinelli, perché le persone sanno che c'è qualcosa che si chiama l'anima. E Ruini, che diceva molta intelligenza, anche il Papa, eccetera. Voi cambiate pure la parola, se trovate una parola migliore va bene, ma intendiamoci, cioè noi intendiamo che nell'uomo c'è un principio che non è la materia, c'è un principio che non è il corpo, cioè l'uomo è qualcosa, l'uomo è il suo corpo, l'uomo è la sua vita spirituale che non è riconducibile al suo corpo, cioè la sua vita spirituale non è il suo corpo. Se volete, per aprire questo tema, una prima battuta divertente: quest'estate sono tornato a vedere, ho visto per la prima volta in maniera seria Peppone e Don Camillo, che sono meravigliosi, secondo me anche farebbero benissimo i seminaristi per capire chi è il prete, ci fa veramente capire tante cose. C'è un momento in cui questo Don Camillo sta parlando con un comunista ateo e lui dice: io non credo nell'anima. E allora lui dice: va bene, allora te la compro, dato che non c'è, ti do 1000 lire, mi prendo la tua anima. E questo poi, man mano che invecchia, si sente male, cioè che lui non è più in possesso, e alla fine, finché non se la ricompra, non sta tranquillo. È un modo, se volete, così immaginifico, un po' cinematografico, ma interessa, cioè, che noi abbiamo l'anima, cosa vuol dire che si può vendere la propria anima, si può comprarla, si può metterla nelle... Cos'è l'anima? Cos'è questo principio spirituale, no? Che cos'è questa realtà? Vediamo innanzitutto che di nuovo i due testi hanno due immagini complementari, ma entrambe che vanno nella stessa direzione, con delle sfumature, ma mi interessa più la somiglianza che la differenza. Genesi 1 dice: l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio. Cioè l'uomo è l'unica creatura che non è solo fatta nei 6 giorni, ma ha una somiglianza e un'immagine con Dio. Cioè, se dovessimo dire col linguaggio di Genesi 1 cos'è l'anima, noi dovremmo dire: tu sei simile a Dio, tu hai una... cercheremo di lavorare un po' su questo, ma cos'è questa immagine? In che cosa io sono simile a Dio? Perché un gatto non ha l'immagine di Dio e perché io ho l'immagine di Dio? Questo è il problema che Genesi impone, no? Invece in Genesi 2... viene creato l'uomo dalla terra, Dio ci mette, il termine ebraico è ruach, cioè mette un soffio, uno spirito, mette qualcosa per cui l'uomo diventa un essere vivente. È strano, perché anche gli altri animali sono viventi, c'è anche la gazzella, anche la pecora, però la pecora non ha lo spirito, non ha questa ruach che viene da Dio direttamente, no? Cioè solamente in Adam l'uomo mette una cosa che gliela mette proprio solamente in lui, no? Allora di nuovo come i due testi ci dicono che c'è una parte di fango, di terra, di polvere, di materia nell'uomo, i due testi ci dicono che nell'uomo c'è qualcosa di diverso, che viene da Dio, un'immagine, una somiglianza, un soffio, una vita, un'anima, uno spirito che viene da Dio, eccetera, no? E torneremo poi su questo. Notate l'intelligenza catechetica pittorica. Voi sapete che Michelangelo, quando fa la volta della Sistina, non fa né l'uno né l'altro. Nella catechesi noi non dobbiamo spiegare Genesi 1, dobbiamo spiegare che cos'è l'anima. La gente non vuole sapere l'esegesi di Genesi, vuole sapere che chi siamo noi. Se noi non arriviamo a dire chi è l'uomo, la catechesi non serve a niente, non abbiamo spiegato niente. Il dogma è la cosa più interessante della Bibbia, cioè se la Bibbia non arriva a dire il dogma, la Bibbia è aria fritta, è narrazione che non serve a niente. La persona vuole capire cos'è il contenuto, il succo, cosa resta. Michelangelo si inventa una cosa: non c'è né Dio che soffia, né Dio che fa l'immagine, c'è Dio che c'è come un contatto spirituale fra due dita. Una volta ne parlavo con i bambini, un bambino mi ha detto: è come la scossa elettrica, cioè Dio fa passare, ti dà un'energia, ti dà una cosa per cui tu ti accendi, ti muovi, no? E c'è un film meraviglioso, si chiama Il tormento e l'estasi, un film vecchio, dove Michelangelo, è inventato, però c'è anche delle cose vere, Michelangelo gli era stato chiesto di fare i 12 apostoli, e lui li fa in maniera bellissima nel film, ma si vede che non gli piace, cioè... E a un certo punto la notte arriva e gli spacca tutto, cioè gli ci tira il rosso sopra del colore, gli scalpella, eccetera, e scappa, il Papa lo insegue, scappa sulle cave a massa, eccetera, e a un certo punto si capisce e lui dice: manca un'idea, cioè manca, io non riesco a dire una cosa interessante, non riesco a dire un nucleo forte, incandescente, un nucleo, e è orrenda questa scena, ma è bella a livello di simbolo, sta guardando le nuvole, e che è un cartone, cioè oggi l'avremmo fatto con il computer, c'è un cartone, si vede pian piano che una nuvola diventa Dio, cioè vede una mano, c'è un'altra nuvola che è Adamo, lui vede la nuvola e gli viene in mente l'idea di fare Adamo, e lui capisce che ha un'idea da comunicare, cioè ha da dire una cosa. Secondo il dramma, per esempio, a volte della nostra predicazione, della catechesi, noi non abbiamo l'idea portante, cioè che cosa è l'uomo, che cos'è l'anima, cos'è l'uomo, cos'è il peccato, chi è Dio, che cos'è la creazione, cioè dimmi il succo e dimmelo non con il giochetto, non con la cavolata, dimmelo in maniera forte, con una cosa che mi avvince, cioè io la guardo e dico, e allora Michelangelo torna e dice al Papa: c'ho l'idea. Cioè io farò questo, io farò la Genesi e farò una sola immagine, cioè non ti spiego tutti i partiti, io ti do con quella immagine ti spiego Genesi 1 e Genesi 2. Potremmo dire che Michelangelo è uno dei grandi esegeti di Genesi, cioè se noi vogliamo leggere Genesi non dobbiamo solo leggere Westermann o Sogin eccetera, dobbiamo vedere Michelangelo. Michelangelo è un esegeta di Genesi, no? Allora abbiamo questa immagine, ma che cos'è questa vita spirituale? Che cos'è questa benedetta anima, no? Potremmo avvicinarci rispondendo in questa maniera: l'uomo è l'unica creatura che è in grado di corrispondere a Dio. L'uomo è l'unica creatura che può bestemmiare o può lodare Dio. Cioè l'uomo è a questo soffio, a questa vita che si comunica fra lui e Dio, a questa immagine, a questa relazione, a questa somiglianza per cui si possono parlare, può amare e odiare il suo Signore, ha una vita che lo pone in relazione con Dio. Questo è interessante, se vuoi parlare con un bambino, no? Qual è la differenza fra l'uomo e l'animale? Secondo me, alla radice, la differenza fra l'uomo e l'animale è esattamente questa, è che nessun gatto bestemmierà mai. Voi date un calcio a un cane, vi morde, scappa, ma non dice perché. Non dice maledetto quello che ti ha fatto e ti ha... No, ti morde, ti attacca, scappa. L'uomo, non ti dice grazie. Non prega per te, Signore benedici questa persona che mi ha dato, cioè non è capace di vedere te nell'orizzonte della spirito. L'uomo è un essere capace di relazione con Dio, anzi è la sua realtà più vera, lo dicevo già prima, cioè un uomo che non si pone il problema di Dio sta diventando disumano. Perché che la religione è l'apice della cultura umana, cioè la religione non è un pezzo secondario, ma la religione è il motivo della cultura umana. La cultura umana è la domanda del perché, e la religione è la domanda del perché ultimo, cioè è perché esiste tu. La religione è l'uomo, l'uomo è la religione. Allora l'uomo ha questa tensione aperta, l'uomo è un legame aperto, cioè come nei legami della chimica, cioè non è saturo, cioè l'uomo ha un legame che non è saturo, che è aperto, cioè una freccia, una domanda: che relazione ho io con te? Fra me e che c'è amore, tu non ci sei, non c'è niente, chi sono io? Io in relazione a, cioè no, io non posso dire chi sono io se non vedendo la mia immagine, se non vedendomi immagine di un altro di cui sono immagine, se non riscoprendo che un altro mi dà questo soffio, no? mi dà questo spirito. E, qui trovate dei testi di nuovo moderni, molto semplici. Anzi, non lo trovate perché lo dovevo aggiungere, ma ve lo dico a memoria. C'è un testo di Ratzinger di Introduzione al Cristianesimo in cui lui dice più o meno questa frase, ve la porto la prossima volta: l'anima è esattamente la capacità di avere relazione con Dio. Se noi dovessimo tradurre in chiave fenomenologica, esistenziale, il concetto sussistente, il concetto ontologico di anima, noi dovremmo dire: l'anima è la capacità dell'uomo di avere relazione con Dio. Cioè nell'avere relazione con Dio si vede ciò che noi siamo, si vede l'essenza, l'identità, non è solo una funzione, noi siamo questa capacità, no? E fra pagina 4 e pagina 5 trovate un testo molto interessante. Quando l'ho trovato mi è piaciuto moltissimo, io amo moltissimo questi testi, questi autori. È un testo di Marguerite Yourcenar, una scrittrice molto particolare, anche molto discutibile su tante cose, famosa per le memorie di Adriano, ma adesso non entriamo in questo. Questo piccolo testo parla dell'uomo primitivo. Noi a volte pensiamo che l'uomo primitivo è diverso da noi. Noi diciamo c'è la scimmia, c'è l'uomo primitivo che è come fosse una scimmia, poi ci siamo noi occidentali, americani, europei, che sappiamo usare l'iPad, sappiamo usare Facebook, e quindi siamo molto... Lei dice: ma manco per... l'uomo primitivo è come te, cioè l'uomo primitivo è essenzialmente fin dall'inizio la capacità di porre la domanda del perché, la libertà dell'amore, il canto, la musica, il pianto, mio figlio è morto, vive ancora o è morto, dov'è mio figlio che è morto? È l'uomo primitivo. Sapete che i nostri bambini per un anno intero, in terza elementare, fanno la preistoria, e a volte le insegnanti gli parlano non sanno cosa dire per un anno intero, no? Ma c'è anche un meccanismo ideologico, no? Ma è interessante, i paleontologi, gli antropologi non possono dire dalle ossa se è un uomo o se è una scimmia, perché da cosa si vede che è un uomo? Dal simbolo. Quando un uomo seppellisce i morti in maniera rituale è uomo, quando seppellisce i morti in maniera non rituale è una scimmia. Cioè è il rito che fa la differenza, è il perché. Che cos'è la morte? Perché l'uomo muore? E dice Marguerite Yourcenar, andiamo a pagina 5, quei bruti, e dov'è il neretto, hanno senza dubbio inventato il canto, compagno di lavoro, di piacere, di sofferenza all'epoca nostra, fino all'epoca nostra in cui l'uomo ha quasi completamente disimparato a cantare, cioè lei dice siamo noi molto più primitivi, cioè noi siamo dei bruti che non cantiamo più, ma l'uomo col canto si domandava perché lavorava, cercava di trovare la gioia, eccetera. Contemplando i ritmi grandiosi che essi esprimevano nei loro affreschi, pensate alle grotte dove uno fa i graffiti della caccia al bisonte, dell'uomo, della donna, la maternità, la fecondità, eccetera, no? Ci sembra di poter individuare le melopee delle loro preghiere, delle loro magie, i canti melodici, eccetera. L'analisi dei terreni in cui seppellivano i loro morti rivela che essi li coricavano su tappeti di fiori dai disegni complicati, facevano i disegni per dire l'amore, per dire il dolore, le lacrime, eccetera, no? Forse non molto diversi da quelli che al tempo della mia infanzia le vecchie stendevano sul percorso delle processioni. A causa della nostra superbia, che di continuo nega agli uomini del passato percezioni simili alle nostre, rifiutiamo di vedere negli affreschi delle caverne qualcosa di più che i frutti di una magia utilitaria. Cioè, l'uomo di oggi disprezza, guarda questi primitivi, queste scimmie che facevano queste cose, che facevano... No, L'uomo ha questa somiglianza con Dio sempre. Se no, non è un uomo, è un'altra cosa, è un animale. L'animale non seppellisce con il canto, non seppellisce con le lacrime che domandano perché. Una scimmia può provare dolore, può avere delle lacrime, ma non è una lacrima che dice dov'è mio figlio adesso, lo vedrò ancora domani. È una lacrima di dolore, ma è l'istinto che soffre, l'istinto che prova piacere. Non è il dolore e il piacere che nascono dal dire perché, dal dire e domani, e il futuro, e cosa sarà, e cos'è l'eternità, e c'è un qualcosa che è sopra ciò che io sono adesso. Ecco, Genesi dice che c'è questo aspetto che è assolutamente unico dell'uomo. L'uomo ha questa immagine, questa somiglianza, ha questo spirito, ha questa presenza di Dio, questa corrispondenza fra lui e Dio, per cui l'uomo può pregare. Può cantare, può lodare, può sperare, può avere la vita eterna. Romano Guardini la chiama l'opposizione polare, è uno dei concetti bellissimi di Guardini, cioè lui dice l'uomo non è statico, l'uomo è una tensione fra finito e infinito, l'uomo non può perdere il finito, ma non può perdere neanche l'infinito. Tutto il finito non basterà mai all'uomo perché l'uomo è fatto per l'infinito, è fatto per Dio. Per questo l'uomo che si attacca solo al finito perde la sua stessa vita. La vita umana è una tensione di opposti, che non sono in contraddizione, ma anzi l'uomo vedendo il finito capisce cos'è l'infinito, cioè l'uomo è tensione fra finito e infinito, in cui nessuno dei eventi si può elidere. Per farvi un esempio di una rilettura esegeticamente fondata rispetto a quelle banalizzate, sapete che nel famoso libro del Coelet, Coelet 3, quando si dice c'è un tempo per odiare, un tempo per amare, eccetera, la gente finisce e Dio ha fatto le cose buone ognuno a suo tempo, no? Fin qui è interessantissimo, dice una cosa vera, cioè che il dramma della vita viene dallo sbagliare i tempi, cioè se io amo quando devo odiare o io odio quando devo amare, sono fuori tempo, non sono a tempo, non sono musicalmente nel tempo, nel ritmo, e sbaglio, perdo la gioia, perdo il dolore, io devo parlare quando bisogna parlare, devo stare zitto, se io parlo quando bisogna stare zitti sono un cretino, se io sto zitto quando devo parlare sono un cretino, no? Ma se voi leggete due righe dopo dice... Ma Dio ha posto la nozione di eternità nel cuore dell'uomo senza che l'uomo possa comprendere il disegno di Dio dall'inizio alla fine. Cioè l'uomo non è solo tempo, l'uomo non è solo il tempo dell'amore e dell'odio, ma l'uomo è la domanda che cos'è l'eternità rispetto al tempo. E quando l'uomo vede tutta la storia non riesce a capire, ha una domanda, non riesce a capire che cos'è il tempo e l'eterno. Spesso i lettori laici, laicisti di Coelet si dimenticano questa parte, cioè che Coelet, che è un credente, dice che nell'uomo c'è anche, non c'è solo il tempo, c'è l'eternità. C'è un mio amico esegeta che sta scrivendo un libro su questo, lui mi ha detto, ed è profondamente vero, Coelet non è scettico come scettico Sartre o Darwin, Coelet è scettico sull'uomo, ma l'unica cosa certa per Coelet è Dio. Cioè Coelet parla, critica l'uomo per dire tu uomo non si sa cosa vuoi, per questo temi Dio, per questo se osserva i comandamenti, cioè la cosa certa è che Dio c'è, che l'eternità esiste, dubita di te, non di Dio. Se voi leggete Coelet, il capitolo 13, Coelet ha distrutto l'uomo, ma non ha distrutto Dio. Ha detto quello che fa l'uomo non serve a niente, l'uomo fa una cosa, l'attimo dopo l'hanno già distrutta, si deve rifare, per questo allora... Osserva i comandamenti, abbi il timore di Dio, no? Qui è uno studioso siciliano, molto bravo, studioso dei sapienziali. Lui dice che le persone non si rendono conto che Coelet dialoga con la cultura pagana, scettica, con la cultura greca, per arrivare a dire, certo che io sono scettico come voi, e per questo credo in Dio. Cioè, lo scetticismo mi porta a diffidare della filosofia, ma a credere in Dio, cioè a essere fedele al Dio di Israele che si è rivelato, no? Allora Coelet dice, c'è l'immagine di Dio, cioè la cosa salda nell'uomo è la relazione con Dio, è la necessità di capire cos'è l'eterno. Questo è saldo, questo è certo. Mentre io posso sbagliare i tempi, l'uomo sbaglia sempre i tempi, l'uomo fa un sacco di errori nella sua vita, sbaglia i suoi ritmi della vita, parte troppo presto, ritarda troppo, non perde le occasioni, ma c'ha il senso dell'Eterno, c'ha il senso di Dio, deve obbedire ai comandamenti, deve essere fedele al comandamento, no? Quinto punto, il sabato. Qui in particolare ci soffermiamo sul primo capitolo, ma chiaramente di nuovo questo messaggio è del secondo e dell'intera scrittura, no? E di solito che cosa avviene nella lettura, se volete, catechetica e anche esegetica, un po' superficiale, no? La persona imbarazzata dice, il bambino dice, ma io lo so che non è vero che Dio non ha fatto il mondo in sei giorni, questa è un'invenzione, e il catechista dice, sì, è vero, lo so anch'io, c'è l'evoluzione, cioè il messaggio è negativo, cioè il mondo è stato fatto in sei giorni, non si sa perché. Non ho niente da dirti, cioè questa cosa è sbagliata, è un mito, è una... La domanda vera è perché Genesi lo descrive così? Cioè, se non è vero, e fra l'altro lo sa benissimo pure lui, perché nel capitolo secondo, se è vero che il primo capitolo è un'aggiunta al capitolo secondo, che è cosa che non è sicura, probabilmente il capitolo primo è stato scritto dopo il secondo, se un autore mette il primo senza togliere il secondo, sa benissimo che nel secondo non ci sono sette giorni, cioè fa l'ordine di beh, ma allora perché lo faccio se io so che non è così? Che gusto ci trovo? Cioè perché? Noi dobbiamo dire il perché, cioè qual è il motivo per cui c'è il settimo giorno, no? La risposta è chiaramente semplicissima, qui è assolutamente certo a livello esegetico e anche a livello teologico e spirituale, no? Il testo vuole comunicare che l'apice della creazione non è la creazione dell'uomo di per sé, non è neanche il sesto giorno, non è l'uomo, ma è che l'uomo arrivi a partecipare del riposo di Dio. Cioè Dio è grande non solo perché crea, ma Dio è grande perché gode di aver creato, Dio è felice di essere Dio, Dio si riposa, e l'uomo è grande quando vive nella lode di Dio, quando arriva a sera a riposare ringraziando il Creatore, avendo relazione con Dio. Sapete che sabato in ebraico si dice Shabbat, e il verbo dell'inizio di Genesi 2, perché in realtà il capitolo primo sfora nella divisione medievale, sapete che i versetti sono stati messi nel Medioevo, cioè non c'erano ancora, quando la Bibbia è stata scritta, i capitoli e i versetti, cioè era tutto di seguito, no? Nel Medioevo hanno spostato un pezzo di Genesi della prima parte, l'hanno prolungata, non si sa perché, l'hanno divisa in questa maniera, no? Ma nell'inizio del capitolo secondo, al versetto... 2, Dio dice il testo ebraico Shabbat, cioè si riposò, cessò, si fermò. Dio si fermò. Quindi c'è il sabato, Shabbat. Israele deve vivere il sabato perché? Perché Dio si è riposato. Notate, torneremo su questo, il rito viene messo all'inizio della Bibbia, cioè non c'è fede senza religione. Se noi non abbiamo la religione perdiamo la fede, se noi perdiamo il rito perdiamo il tempo, i luoghi sacri, la Bibbia fin dall'inizio dice è il sabato, il cuore, è chiaro che il cuore della creazione è Cristo, è il Padre, è la Trinità, ma il sabato è il fine della creazione, è lodare Dio, bisogna arrivare a fermarsi, no? Possiamo avvicinarci a comprendere il significato di questo testo proprio tramite la tradizione ebraica. Se voi andate a pagina 5 dei fogli, vi ho posto un testo di un rabbino moderno che si chiama Isidor Grunfeld, un testo sullo Shabbat, un testo molto interessante nella sua semplicità. Dice Grunfeld, spiegando che cos'è il sabato, perché c'è il comando del sabato: il lavoro può rendere liberi, ma si può anche esserne schiavi. L'attività creativa di Dio fu seguita dallo Shabbat allorché deliberatamente egli cessò la sua opera creatrice. Questo fatto, più di ogni altra cosa, ci presenta Dio come libero creatore che liberamente controlla e limita la creazione. Non è quindi il lavoro, ma la cessazione dal lavoro che Dio scelse come segno della sua libera creazione del mondo. Sotto un passaggio bellissimo che spiega ancora di più. E inoltre rende manifesta la vera grandezza dell'uomo. Le stelle e i pianeti, una volta iniziato il loro moto rotatorio che durerà in eterno, in realtà non durerà in eterno, ma questo non è un problema, continuano a girare ciecamente, senza interruzione, mossi dalla legge naturale di causa ed effetto. L'uomo invece può, con un atto di fede, porre un limite al suo lavoro affinché non degeneri una fatica senza senso. Che cosa vuol dire? Che noi siamo liberi perché facciamo, perché creiamo. Io posso comporre un canto, posso preparare un dolce, posso scrivere un libro, posso mandare una mail, ma io sono libero perché posso pregare, perché posso riposare. Cioè, la vera libertà non è nel fare, ma è nel saper smettere di fare. È veramente libero chi si sa fermare. È veramente libero, certo, chi fa. Cioè, la creazione è grande, Dio è creatore, Dio è felice di fare, è felice che ci sia la vita, i bambini, le stelle, le galassie, la materia, l'energia, il pensiero. Ma Dio è capace di godere. E cos'è godere? Smettere di fare. Cioè, godere il momento in cui io guardo quello che ho fatto e lo contemplo. E me lo godo, e mi piace, e sto lì e dico che bello, che bravo, che meraviglia, quanto sei bello tu, che bella la nostra amicizia, che bello Dio. Chi non sa pregare non è libero, chi non si ferma, chi non si addormenta mettendo una pausa fra il lavoro e il sonno non è libero. Non è libero solo chi non lavora, chi è disoccupato, ma non è libero chi non sa coltivare la vita interiore, chi non sa coltivare l'amore. Capite l'enormità di questa realtà, no? Il sabato non è che noi diciamo ai ragazzi, ah ma io non so cosa dirti, tanto non è così. No, il sabato è un messaggio sconvolgente. Chi non riposa non è come Dio. Chi non loda, chi non prega non è come Dio. Tu sei fatto, come dice Sant'Ignazio, per lodare Dio. Tu sei fatto non per lavorare. Non sei fatto solo per amare tua moglie. Tu sei fatto per lodare Dio che ti ha dato tua moglie e ti ha dato di amarla. Se tu non lo lodi del fatto che la ami, non sei libero, non sei uomo, non sei arrivato al settimo giorno. Pensate al dramma del nostro tempo. Cioè, questo testo, pensate a quanto dice al modo in cui gli uomini vivono il tempo. Cioè, gli uomini oggi tornano a casa alle 9, alle 10, non per colpa loro, noi dobbiamo capirli, non dobbiamo criticarli, ma se noi non li aiutiamo a ritrovare il senso del rito, il senso della domenica, perché poi il sabato passa e Gesù risorge il primo giorno dopo il sabato, cioè, e quindi pian piano la Chiesa capisce che il vero sabato è la risurrezione, non è il sabato, cioè c'è un ulteriore giorno di riposo più grande ancora, il vero riposo è la risurrezione. Allora bisogna lodare Dio creatore e redentore. Infatti la domenica si leggono i salmi della creazione, come sapete, la famoso benedetto benedite opere tutte del Signore, cioè domenica è il giorno della creazione ed è il giorno della redenzione, no? Questo è decisivo, cioè la Chiesa lo sa bene, lo sta ripetendo, gli ebrei lo sanno bene, gli ebrei sanno, c'è una frase famosa di un rabbino che dice: non è stato Israele a osservare il sabato, è stato il sabato a salvare Israele. Cioè, se Israele avesse smesso di vivere il sabato, avrebbe perso la fede, avrebbe smesso di essere Israele. Nei campi di concentramento c'erano ebrei che cercavano di accendere la candela, di dire le preghiere, di non lavorare, di lavorare di meno, cioè cercavano perché sapevano che se loro perdevano il sabato avrebbero perso Dio, avrebbero perso la loro identità ebraica. E sapete che i cristiani dicono la stessa cosa, no? Sine dominico non possumus, cioè vuol dire se io non vivo la domenica, non vivo il rito, non vivo io non ho più la fede, io perdo la mia natura stessa di figlio di Dio, di uomo che ha relazione con Dio. Ogni tanto io mi diverto chiacchierando con i genitori, no? E io gli faccio sempre questo ragionamento, io dico: provate a pensare questo, voi mi dite, ah, Don Andrea ci dirà adesso che dobbiamo andare a messa la domenica perché la catechesi ha al centro l'Eucaristia, e voi mi dite, giustamente, Don Andrea, ma io sono stanco, io mi ammazzo di lavoro tutta la settimana, ma lei pretende che pure la domenica io mi alzo, cioè io sono stanco, almeno la domenica mi faccia riposare, mi faccia stare con la mia famiglia, mi faccia avere un momento di... Io gli dico: guarda che se tu non vieni a messa, tu non ti riposerai, tu non starai con la tua famiglia, cioè tu starai la domenica a vedere la Roma, a vedere Inter, è solamente venendo a messa che stai con la tua famiglia, è solamente venendo a messa che ti riposi veramente. e gli dico: ma quante volte voi non ci volete venire? Anch'io non ci voglio venire, non voglio fare l'omelia perché è faticoso, starei tranquillo, poi vado a messa e esco rilassato, esco riposato, esco ricreato. Cioè quella cosa che all'inizio è faticosa è quella che veramente mi ricrea, perché mi dà il senso del tempo del lavoro. Cioè la domenica non è la dimenticanza del lavoro, il sabato è il giorno in cui si riscopre il significato del lavoro. Nel nostro tempo, in realtà, il giorno festivo è la bestemmia della vita, cioè io mi riposo per dimenticarmi che la vita fa schifo. La vita fa schifo e io mi devo, il sabato sera facendo macelli, la domenica, l'estate, io mi devo distrarre dal fatto che la mia vita è orrenda, è vergognosa, non ha né capo né coda, io faccio un lavoro brutto, non amo mia moglie, non sto con... No! La domenica è il giorno in cui io devo riscoprire il motivo per cui vale la pena andare a lavorare lunedì, vale la pena fare la colazione con i miei figli, vale la pena studiare, vale la pena essere suora. La domenica mi dà il significato, e perché c'è Dio, perché c'è la salvezza, perché c'è la sua lode, perché che io ritrovo il significato di ciò che sembrerebbe brutto senza il sabato. La domenica, il sabato è il significato degli altri sei giorni, la domenica è il significato della settimana. Ed è per questo che la domenica riposa, perché anche se io sono stanco, io ritrovo il senso, il valore, la bellezza. Per questo predicare la domenica è predicare il cristianesimo, cioè non si predica solo Gesù, si predica la domenica, si predica il tempo liturgico, si predica, perché senza la domenica io non ho Gesù, io Gesù lo trovo nella domenica. Ed è chiaro che Gesù è il cuore della domenica. E voi lo vedete, le famiglie si parlano, cioè quanta gente ritrova la pace, cioè uomini e donne che non parlerebbero mai, parlano di Dio con i figli, sorridono, salutano il prete, si confessa. Cioè la domenica non gli va di... ma quando stanno insieme... Io conosco tante persone che sono salvate perché andavano a messa, avevano litigato, non si parlavano più, sono andate a messa e il sacerdote dice datevi la pace e hanno avuto il coraggio, messi a piangere, a ridere, perché tu non riesci a reggere il tuo matrimonio se non vai a messa. Cioè è vero che noi abbiamo idealizzato l'amore, come se l'amore potesse vivere senza il rito, senza i sacramenti, il tuo amore ha bisogno della domenica, la domenica serve a salvare la tua famiglia. Come trasmetti la fede ai bambini se non vai a messa? Cioè tu dici che lo educherai, che lo dici che lo ami, ma in realtà senza, non lo riesci ad amare. Tu lo ami esattamente con la domenica. Io non ti dico di venire alla domenica perché è una regola, io ti dico di venire a messa perché è peccato mortale non andare a messa, perché tu muori se non vieni alla domenica a messa. Muore la tua educazione, muore la tua vita, muore la tua famiglia. Sapete, la parola peccato mortale vuol dire questo, non vuol dire che Dio ti uccide. Peccato vuol dire che Dio sa che è una cosa gravissima. Perché ti uccide a te, cioè Dio cercherà sempre di salvarti, ma se tu non vai a messa sei tu che muori, muore la tua vita di affetto, muore la tua vita di padre, di madre, per questo devi andare a messa. Non è un optional andare a messa la domenica, non è un optional per un ebreo. Se un ebreo non osserva il sabato perde la fede e quindi perde l'amore per sua moglie, perde la speranza, perde l'eternità. L'ebreo deve andare a messa, l'ebreo deve vivere il sabato. Guardate che non sono stupidaggini queste, eh? Quando Genesi, finiamo, dice il sabato, il settimo giorno Dio si riposò, sta dicendo fin dall'inizio che la vita ebraica è vivere il sabato, è vivere il rito, vivere la liturgia, perché l'uomo si deve riposare e deve lodare Dio.